Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. Chi ne fosse privo alza la mano, vi viene distribuita e poi la conservate per le altre volte che parteciperete alle celebrazioni qui del primo venerdì del mese o del sabato. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana, ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione tra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, a ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione di infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione e alla buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano brutalmente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, sii tu benedetto per questo tempo di particolare grazia che stiamo vivendo in preparazione alla celebrazione della Santa Pasqua. Tempo di conversione, di guarigione spirituale, di liberazione dal male. Ti ringraziamo per ritrovarci quest'oggi nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della seconda domenica di Quaresima, che vogliamo intenzionare per la guarigione spirituale. Portiamo nel cuore la speranza che tu opererai con potenza nella misura in cui i nostri cuori saranno aperti alla tua grazia. Siamo qui perché crediamo di non riuscire a superare le nostre difficoltà da soli. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, abbiamo bisogno dell'intercessione della comunione dei santi, abbiamo bisogno della mediazione della Chiesa. Questa mediazione di grazia della Chiesa si attualizza in maniera del tutto speciale durante la celebrazione dell'Eucaristia. Per questo, con cuore umile e fiducioso, vogliamo dare inizio a questa celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Ci sediamo per l'atto penitenziale. Questo è il primo momento di guarigione spirituale di questa Eucaristia. Secondo momento sarà l'ascolto della parola di Dio, terzo momento sarà la comunione con Gesù e Eucaristia, il quarto momento sarà la benedizione conclusiva, non della messa, ma la benedizione personale che chi vuole potrà ricevere. Questo è un momento molto importante. Partiamo da una consapevolezza. La grazia agisce su un cuore riconciliato. Ieri il Vangelo ci diceva: se stai per offrire la tua offerta e sai che qualcuno ha qualcosa contro di te, va prima a riconciliare. Quindi, per raccogliere frutto, abbiamo bisogno di ritrovarci in una situazione di riconciliazione con Dio, con il prossimo e con noi stessi. La riconciliazione si attua attraverso la dinamica del perdono dato e ricevuto. Cioè, nell'atto in cui noi perdoniamo e nell'atto in cui noi chiediamo perdono. La prima cosa che dobbiamo fare è perdonare chi può averci procurato del male, coi pensieri, con le parole e con le azioni. Quindi ciascuno di noi è invitato a formulare una intenzione di perdono, io perdono così, piuttosto circostanziata, non vaga, cioè io perdono tale persona, dire il nome, o la relazione che si è avuta con questa persona, o se sono più persone, può succedere, che la motivazione che ci spinge al perdono. lo dobbiamo, cerchiamo di farlo ad alta voce in modo tale che tutti sentano, cercando di non sovrapporre le intenzioni, e a questa intenzione tutta l'assemblea risponde: noi perdoniamo. La persona perdona, l'assemblea perdona. Ora l'assemblea è la Chiesa, e la Chiesa, voi lo sapete, è indissolubilmente congiunta con il suo capo, in quanto corpo mistico di Cristo, di cui lui è il capo. Per cui se la Chiesa perdona, anche Cristo perdona. Se noi riuscissimo a capire bene il valore, ecco, di questo atto penitenziale, l'efficacia di questo atto penitenziale, lo faremo a ogni messa, ma voi mi direte: ogni messa diventa un po' complicato per tanti motivi, quindi è bene farlo almeno in una celebrazione particolare come quella del primo sabato del mese. Chi viene perdonato riceve un beneficio spirituale che non annulla il male che può avere fatto. Uno dice: io perdono, e allora quasi che il nostro perdono sia una specie di ingiustizia perché cancella il male che la persona ha fatto. No, non è così. Il nostro perdono elimina il male che noi abbiamo ricevuto, non elimina il male che gli altri ci hanno fatto. Il male che gli altri ci hanno fatto sarà eliminato da Dio se loro chiederanno perdono a Dio, non per il fatto che sono stati da noi perdonati. Allora è importante capire questo, perché uno dice: io perdono, è come se quella persona non avesse fatto niente di male. No, no, il male che la persona ha fatto rimane, però sono io che non subisco più le conseguenze di questo male. Quindi è di fondamentale importanza che una persona perdoni, e noi non dovremmo portarci dietro dei rancori o dei risentimenti per degli anni. Noi dovremmo avere la capacità di perdonare subito. E vedete, se uno perdona subito, si dimentica. Ci sono persone che hanno ricevuto del male, anche tanto, però ci ritornano sopra su questo male, ci pensano, ci rimurginano, e questo male continua a far male. Bisogna dimenticare. Qualcuno dice: ma non è possibile dimenticare. È vero, noi non è che abbiamo una specie di reset della nostra testa e diciamo: io ora voglio cancellare tutti i ricordi, li cancello e non ci penso più. No, non c'è questa cosa. Però noi possiamo chiedere al Signore, a un certo punto, di dimenticare, ecco, di guarire i nostri ricordi. Altrimenti, ecco, quel male, io l'ho constato nel mio ministero, trattando con le persone, no? Anch'io delle volte posso sbagliare, sono un peccatore come ciascuno, come sono tutti. Posso dire una parola sbagliata, avere un atteggiamento non corretto. Io mi ritrovo che una persona dopo dei mesi mi rinfaccia una cosa che io mi sono completamente dimenticato, perché io la sera quando faccio la mia celebrazione di compieta e faccio quella preghiera che dovreste fare tutti, quella per la conclusione della giornata, dove uno perdona chi può avergli fatto del male, chiede perdono se ha fatto del male, ringrazia per le cose belle della giornata. Io mi dimentico tutto, io non ci penso più, io l'ho cancellata la cosa e scopro con un certo disappunto che una persona, per una parola detta, per un atteggiamento fatto, per un discorso, una qualcosa, dopo dei mesi, non è stata ancora dimenticata. Qui non c'è stata guarigione spirituale. La guarigione spirituale è proprio quando uno basta, non ci pensa più a una cosa, la dimentica, è per quello che bisogna insistere molto sul discorso di questa dinamica del perdono fatta bene, perché altrimenti noi ci portiamo dietro del male che possiamo avere fatto, che possono gli altri avere fatto a noi, come quello che possiamo aver fatto anche noi, che ci perseguiterà per tutta la vita. E quindi continueremo a stare male, non staremo mai bene. Ma perché le persone non riescono a superare? Perché evidentemente ci sono questi meccanismi che devono essere, con la grazia di Dio, chiaramente con l'aiuto dello Spirito Santo, devono essere vinti. Uno non deve pensarci più, uno dice, ma io quella situazione l'ho perdonata, però poi uno ci ritorna sopra, e basta. Chiudiamo, cancelliamo, per vivere nella libertà dei figli di Dio, per vivere in pace, se no uno in pace non vivrà mai. Perché c'ha sempre quella cosa, come le persone che, non so, si confessano per una vita di un peccato grave, magari, che hanno fatto, perché lo confessano tutte le volte? Quando Dio l'ha dimenticato, perché loro non lo dimenticano? Perché non si sono perdonati. Ecco perché è importante perdonarsi. Non si sono perdonate e quindi ci ritornano sopra. E quindi poi vanno a confessarsi, ma il Signore l'ha perdonato, il Signore si è dimenticato, ha cancellato. Il profeta Osea dice, ha messo i peccati, li ha gettati in fondo al mare, li ha messi sotto i piedi, non ci pensa più. E noi continuiamo a pensarci e continuiamo a stare male, ma siamo dei capolavori per farci del male, siamo proprio dei straordinari. Non dimentichiamo che c'è anche quello di sotto che ci stimola a comportarci in queste maniere sbagliate, ma noi non dobbiamo dare retta a quello di sotto, dobbiamo dare retta allo Spirito Santo, il quale ci dice basta, finita, non pensarci più, concluso. Se no la vita diventa veramente angosciosa. E purtroppo per molte persone è una tribolazione, è un tormento, ma è un tormento che delle volte le persone si procurano da sole. Ma è possibile che uno tutta una vita stia a rimuginare su una cosa? Se noi ci mettessimo nella logica che dell'accettazione, Signore, io non so, ecco, sto leggendo la vita di San Francesco Maria di Camporosso, il padre santo qui, e dice che una volta un ragazzo, una cosa, c'erano quelli che lo veneravano come un santo e c'erano quelli che magari lo insultavano. Un ragazzo ha preso una pietra così per fare un dispetto, ce l'ha tirata in faccia. L'ha presa qui sul ciglio, per male non gli ha fatto male all'occhio e gli ha creato anche un'escoriazione, una ferita. Cosa ha fatto il Padre Santo? Ha raccolto la pietra e l'ha baciata. E l'ha baciata. Ha baciato la pietra. Qual è stato il risultato? Che lui non ha provato nessun, al di là del male che gli può aver procurato per qualche giorno la ferita, lui non ha avuto nessun risentimento. E la persona che ha visto una tale scena si è buttata al ginocchio chiedendogli perdono. Vedete come bisogna comportarsi. Un conto è uno che ti tira una pietra, bacia la pietra e vince col bene e il male. Un conto è che uno mi tira una pietra, prendo un bastone, ci vado dietro e gli do delle bastonate. Voi capite che le cose vanno in maniera diversa, poi le conseguenze sono diverse. Quindi noi dobbiamo capire questi meccanismi, altrimenti la nostra vita diventa un supplizio. Guai a noi. Poi, nel secondo momento, noi chiediamo perdono a Dio di quegli atteggiamenti sbagliati presenti nella nostra vita che possono creare al Signore più dispiacere. Non dobbiamo fare una confessione pubblica, dobbiamo dire: Signore, io ti chiedo perdono per questo, una cosa fra le tante. Quando dobbiamo andare a confessarci, ci andiamo a confessare, ci confessiamo bene, ci prepariamo, facciamo una cosa seria. E quindi a questa intenzione di pentimento, anche questa molto sincera, non vaga, l'assemblea si associa dicendo: Signore, abbi pietà di noi. Perché tutti, in una maniera o nell'altra, ci ritroviamo in quel peccato, in quella mancanza, magari non nello stesso modo, non nelle stesse intensità, ma tutti ci ritroviamo. Quindi è anche importante questo, perché se uno chiede perdono di una cosa, l'altro dice: sì, anch'io però, ecco, quello non l'ho detto, magari però mi ci ritrovo. Allora, Signore, abbi pietà di noi, perché tutti siamo in qualche modo segnati da questo limite creaturale, che poi è determinato dalle conseguenze del peccato originale, dalle conseguenze del peccato generazionale, dalle conseguenze dei peccati personali. Io voglio perdonare coloro che volontariamente o involontariamente possono avere ostacolato il mio ministero spirituale o avermi giudicato male. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare uno dei miei figli adottivi.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia suocera, mio suocero, tutti i miei cognati.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Alvise, Matteo, Angelo, Bruno e me stesso.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Maria Bernista, che ha fatto molto male a tutta la mia famiglia.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare la Tonina per l'odio che mi ha maturato, Stefano per la rabbia e il dolore, e Maurizio mia mamma per il loro comportamento.
Noi perdoniamo.
Io perdono mio marito per il grande egoismo che ha.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare l'amica Teresa, Andrea e sua mamma Teresa di Pino, per il male fatto alla mia famiglia.
Noi perdoniamo.
Voglio perdonare anche i miei suoceri per tutto il male fatto.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare tutti i presenti e me stessa.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia zia Albertina.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare la mia Cristian Mauro, mio genitori, nonni, suoceri, la generazione.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Giuseppe, Federica e me stessa.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare per Valerio e me stessa.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Angelo, Isa, Rita, Antonio e Fiorella per il male che mi hanno fatto.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa e i miei parenti.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa perché non ho ricevuto tutti i miei salutati.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io perdono me stessa e tutto l'albero genealogico della mia famiglia.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Nicolas, Aurora, Sara, Michela e quante persone sono in questo lavoro.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia figlia Marta e me stesso.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei figli.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei figli e i miei genitori.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Voglio perdonare i miei fratelli, le mie sorelle, Anna, Oscar e Luigi.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia mamma e tutti i miei fratelli e me stessa.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa e l'ex datore di lavoro di me.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Voglio perdonare la Sandra, la famiglia, i miei genitori, i miei figli, me stessa, Francesco.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Serena e Giuliano.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa, Rita, Chiara e Paola.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Paola e i vari fratelli.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa, mio cognato Franco e i miei cognati Lorena e Domenico.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio papà Giuseppe, mia sorella Silvana e Elisa.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa, Pietro e Simone.
Noi perdoniamo. Io chiedo perdono per le parole ed ogni atteggiamento che involontariamente possono avere scandalizzato qualcuno e per l'insufficiente amore nei confronti del prossimo. Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Signore, voglio chiederti perdono perché non ho pazienza con mia madre e con mia moglie, perché non riesco ancora a vivere il primo posto nella mia vita.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per i momenti di rabbia, di nervosismo, di ira.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per i miei momenti di rabbia, di sconforto e di dubbio della tua vicinanza a me e per tutti gli errori del passato.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la mia insufficienza.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la violenza del mio cuore, la sofferenza e la disobbedienza.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per il mio egoismo, la mia ira, i miei momenti di rabbia, nei confronti dei miei figli quando mi fanno le cose che io vorrei che facessero.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per tutto il bene che potevo fare e che non ho fatto.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per tutte le volte che io ho la rabbia, l'insofferenza, la volontà di giudicare, la prima persona di
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Chiedo perdono per la memoria che sono arrabbiata e per la mancanza di pazienza.
Signore, abbi pietà di noi.
Chiedo perdono per non accettare la volontà di
noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per i comportamenti che ho con me stesso, che non sono in grado di perdonare se non le persone.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono quando mi allontano da te.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Chiedo perdono per ogni intemperanza presente nella mia vita, eccetto il profilo alimentare, specialmente in questo periodo quarantenale.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, chiedo perdono per lo scoraggiamento e la mancanza di fiducia.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo l'aspersione dell'acqua benedetta, che ci ricorda la vacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. O Dio, che hai chiamato alla fede i nostri padri e per mezzo del Vangelo hai fatto risplendere la vita, aprici all'ascolto del tuo Figlio, perché accogliendo in noi il mistero della croce possiamo essere con lui trasfigurati nella luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro della Genesi. In quei giorni il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. Parola di Dio.
Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo.
Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo.
Retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra.
Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo.
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. L'anima nostra attende il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.
Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli, infatti, ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro, Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Gloria e onore a te, Signore.
Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo.
Gloria, gloria a te, Signore Gesù.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè e Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. E gli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, e in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltate. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione, prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, come sempre cerchiamo di cogliere dalla parola di Dio di questa Eucaristia quelle indicazioni che ci possono aiutare a portare avanti efficacemente un cammino di guarigione spirituale. Con questo termine indichiamo sia il cammino di conversione che ogni cristiano è chiamato a fare nel corso della sua vita, in particolare in occasione della Santa Quaresima, sia il cammino di liberazione che sono chiamate a fare quelle persone che si trovano in una situazione di particolare sudditanza nei confronti dello spirito del male, il quale esercita un'azione straordinaria sulla loro vita, in alcuni casi sul piano fisico, in altri su quello psicologico, in altri su quello spirituale, sul piano delle relazioni interpersonali, a livello familiare, a livello affettivo, a livello professionale, i quali abbisognano di un aiuto particolare in vista del superamento di queste situazioni e della recuperata possibilità di vivere nella libertà dei figli di Dio. La prima lettura tratta dal capitolo 12 del libro della Genesi, ci propone la chiamata di Abramo. Si tratta di un brano molto importante che va inteso correttamente. Il Signore disse ad Abram, e la traduzione italiana riporta vattene. In ebraico, che io non è che abbia studiato, l'ho solo poco frequentato, però cerco di avvalermi di commenti, di riflessioni che mi possono aiutare a interpretare in maniera sempre più corretta. Questo vattene, che è un imperativo, in ebraico è lek leka. Questo verbo imperativo, tradotto letteralmente dall'ebraico, suona così: va dentro di te. Voi capite che è un po' diverso. Va dentro di te. Dio invita Abramo a iniziare un viaggio prima di tutto interiore, che poi chiaramente comporterà anche un viaggio a livello spaziale di emigrazione. Ma viene richiesto un passaggio interiore perché Abramo è chiamato a fare una scelta, ad abbandonare la sua regione e fidarsi di un Dio che non si fa vedere e porre la sua fiducia su una parola, su questo imperativo, vattene, chiaramente anche sulle promesse che vengono fatte dopo. Ci troviamo di fronte all'inizio della incarnazione della parola di Dio, che giungerà a compimento nell'incarnazione di Cristo. Questo è il primo passaggio. Ecco, la parola che entra in una vita che si costruisce su una parola di Dio, che incarna una parola di Dio. Questa parola si deve incarnare nel cuore di Abramo. È una parola che ordina di fare delle cose dolorose, di distaccarsi dal suo paese, cioè dalla sua terra, di distaccarsi dalla sua parentela, la cultura, il clan, e di distaccarsi dal padre, cioè dagli affetti familiari. Tre distacchi molto impegnativi, potremmo dirli il distacco dei tre P: patria, parentela, padre. Di rinunciare a tutte queste sicurezze importanti per fondare la sua vita su una parola che fa delle promesse. Una terra sconosciuta, va. Qui la traduzione dice laddove io ti indicherò, ma sarebbe più corretto dire va nella terra che io ti farò vedere. Cioè, questo viaggio di Abramo, che viene poi descritto nei successivi capitoli della Genesi, è un viaggio che Abramo non fa da solo, è accompagnato da Dio, che in alcuni momenti, in certe tappe, si rivela, si manifesta, dice delle cose, dà delle indicazioni, guida veramente il percorso di Abramo. Quindi l'indicazione, la promessa di una terra, del paese che io ti indicherò, E poi c'è la promessa della benedizione. Una benedizione, cioè il favore divino che riguarda la persona di Abramo, ti benedirò, che riguarda la relazione di Abramo con gli altri, possa tu essere una benedizione per gli altri. Dio benedirà quelli che benedicono Abramo, non solo. Abramo diventerà mediatore di una benedizione universale. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Un verbo imperativo, una serie di verbi al futuro, un verbo al presente. La risposta di Abramo non è fatta di parole, ma di un'azione. Allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. È interessante che non c'è un dialogo fra Abramo e Dio. Abramo non fa alcuna domanda. Non chiede, ma poi deve partire per una terra che non sa, perché gliela farà vedere durante il viaggio. Lui deve però partire e quindi lasciare, abbandonare le cose che erano importanti per la sua vita, la sua terra, la sua parentela, i suoi familiari, andare su una parola, su una promessa, un cammino di liberazione comporta sempre un andare dentro di sé, un fare un percorso spirituale, un prendere coscienza di verità ignorate e non comprese, che ci aprono gli occhi e che ci permettono di vedere la presenza del male operante nella nostra vita in una nuova luce, ma che ci permettono di scoprire anche le promesse di Dio, che ci dice quello che dobbiamo fare. Allora, in un cammino di liberazione parte quando una persona si rende conto, prende coscienza. Tant'è vero che il più delle volte quando qualcuno viene a un colloquio perché chiaramente ha dei problemi, dice ho dei problemi, dice non capisco perché succedono certe cose nella mia vita, perché devo affrontare certe sofferenze, certi problemi, certe angustie. E il primo passo che la persona deve fare è quello di entrare dentro di sé. Chiaramente ha bisogno di essere aiutata la persona, di rientrare dentro di sé e di comprendere, bisogna fare aprire la mente. Gesù, no? Risorto, apre la mente agli apostoli, ai discepoli, alla comprensione della scrittura, aprire la mente a comprendere cosa significa quello che sta vivendo. Quindi a recuperare una consapevolezza di una realtà negativa che può essere realmente operante nella sua vita, ma come nel contempo c'è la grazia di Dio, c'è l'amore di Dio, c'è la potenza di Dio che viene e che solo questa potenza di Dio può cambiare una situazione, per cui uno dice: ma io da tanto tempo sono andato di qua, sono andato di là, sono andato di giù, ecco, sono andato in un posto e poi però poi ci sono ritornato, poi ecco sembrava che mi fosse passato tutto, poi ritornava la cosa, ecco. No, non si risolveva in quella maniera lì. Era una strada sbagliata, era una strada, non era la strada giusta, perché il Signore ci libera per sempre, ben inteso, nella misura in cui noi seguiamo, come ha fatto Abramo. E poi questa luce che Dio ci dà ci fa capire anche quello che dobbiamo fare, che ordinariamente si tratta di una serie di cambiamenti di vita che comportano dei distacchi che in alcuni casi possono essere anche dolorosi, ma doverosi, doverosi. Quando ad esempio ci troviamo di fronte a problemi che hanno una origine generazionale, è consigliabile prendere le distanze anche nei confronti di persone care, i genitori, i parenti, i figli, il che non significa non amarli, ma significa tutelarsi doverosamente da influenze negative che possono provenire, in alcuni casi magari inconsapevolmente, da certe persone. Così come in taluni casi è consigliabile andare via da certi luoghi la casa dove esempio si abita se si hanno dei fondati motivi di ritenere che l'ambiente possa interferire negativamente nella nostra vita. Chiaramente uno dice sì, fa presto, prete a dire cambi casa. Io non è che ho mai detto a qualcuno di cambiare casa senza prima avere detto: faccio una cosa, lei ha un certo problema, vada per una settimana, per 10 giorni, per un mese, in vacanza, da parenti, vada via di lì. E veda se questo problema ce l'ha ancora o non ce l'ha più. Io questo discorso l'ho fatto a una persona, ero ancora nella parrocchia, quindi prima di venire qua, quindi sono 37 anni, 38 anni fa, questa signora che aveva dei problemi, se dico: guardi, faccia un po' questa prova quest'estate quando il tempo è buono. Sì, guarda. È andata, dice: guarda, io dove sono andata stavo bene, poi quando sono tornata a casa sto di nuovo male. Ho detto: se ne vada. Io ci sono andato a benedire la casa, ho detto: se ne vada, se ne vada. Ma c'erano delle condizioni favorevoli. Era una casa dove non era di proprietà, tra l'altro, una casa del comune, è ubicata in un posto, ecco, giardino, poi loro ci avevano fatto tanti lavori di ristrutturazione, ci avevano investito dei soldi. Dice: ma sa, mio marito qui, dico: guardi, se ne va. Ce l'ho detto diverse volte. Guarda, dalla favola che ci sono rimasti. Risultato che non si sa come, ma succedono incidenti che succedono, si cerotta la caldaia, di notte sono morti marito e moglie, tutti e due, asfissiati. È andata così. Avevano due bambini che si sono salvati. Ma, sapete, a un certo punto uno, prima di lasciarci la pelle, prende e va. Quando uno te lo dice, quando tu hai fatto l'esperienza nel senso di dire, ma io se vado da un'altra parte sto bene. Allora basta, vai, stai bene, vai da un'altra parte. Non siamo pellegrini nel mondo, non è detto che noi dobbiamo vivere in un posto. Quindi bisogna fare le cose con ponderazione, ma quando ti rendi conto da solo e c'è qualcuno che te lo dice e te lo dice con una certa consapevolezza e dai retta, obbedisci. Se vuoi fare di testa tua, poi ci lasci, non dico che uno ci lascia la pelle, ma fa una vita grave, magari continua a fare una vita grave per tutta la vita. Chi te lo fa fare? Ma la cosa più importante per progredire in un percorso di liberazione è fondarsi sulla parola di Dio, che ci manifesta la sua volontà, e fare come Abramo, obbedire. A questi due atteggiamenti corrisponde la benedizione divina. E tutti sappiamo come una persona che ad esempio è stata maledetta da qualcuno abbia bisogno per guarire di sperimentare la benedizione divina, per essere lui stesso di benedizione nei confronti di chi è stato strumento di maledizione nei suoi confronti. Gesù lo ha detto chiaramente: benedite coloro che vi maledicono. Non è che sia semplicissimo. Io ho conosciuto una persona che poi ho perso di vista perché non ha voluto intraprendere un percorso di liberazione, la quale mi ha detto, io ho avuto così a vedere con una persona, la quale mi ha scritto, ecco, mi ha scritto, dico, io ti maledico, e tu sarai colpito sul piano fisico, sul piano professionale, sul piano degli affetti. È stato un disastro, tutte queste cose si sono realizzate. Questa persona ha avuto un banalissimo incidente, cioè è stata investita da una macchina che però andava piano, è caduto per terra, si è, diciamo, creato un problema, un ginocchio. Con questo ginocchio ha girato mezza Europa per ripararlo, una cosa che sarebbe dovuta andare a posto magari con un piccolo intervento chirurgico, con niente, una cosa incredibile, problemi incredibili. Non parliamo poi i problemi sul lavoro, lasciamo perdere poi tutto il discorso degli affetti, tutto. È chiaro che alla base che cosa c'era? Anche un problema generazionale, ecco perché questa persona ha avuto degli effetti così devastanti da una maledizione. perché c'era già una struttura di fondo generazionale debole e fragile, per cui ecco, il male ha potuto fare tutto quello che ha voluto, e lì sarebbe stato necessario proprio ecco, buttarsi in ginocchio e stare delle notti davanti all'Eucaristia per uscirne fuori, cosa che non tutti sono disposti a fare. Prima di tutto confessarsi, poi andare a messa, poi pregare tanto, poi ricevere benedizioni, quando ci vogliono anche gli esorcismi e cose varie, per altrimenti uno poi ha una vita disgraziata. Bisogna obbedire per sperimentare la benedizione di Dio. La benedizione di Dio, Dio ci benedice nella misura in cui noi obbediamo. Questo brano dell'Antico Testamento ci dice che per favorire la liberazione è necessario un cammino interiore, serio, un distacco o una serie di distacchi, non fare più certe cose, fondandosi sulla parola e obbedire ad essa, per fare l'esperienza della benedizione di Dio. Quindi abbiamo proprio una ricetta, se così si può dire. Qui abbiamo delle indicazioni molto dettagliate che dobbiamo prendere molto sul serio. Si parte da un cammino interiore, va dentro di te. Ecco, una persona che è superficiale, che sta così, ecco, è difficile che riesca, ecco, bisogna entrare, fare questo percorso di interiorizzazione. Bisogna essere aiutati, chiaramente, però bisogna fare. Poi il Signore ci dà delle luci, ma le luci ce le dà non quando siamo sull'autobus. Il Signore può darcele anche quando siamo sull'autobus o quando guidiamo la macchina, ma ce le dà quando magari siamo a fare un'ora di adorazione notturna nel cuore della notte. E questa è una situazione che favorisce di più il cogliere la volontà di Dio, la parola di Dio, la benedizione di Dio. La seconda lettura tratta dalla seconda lettera di San Paolo apostolo a Timoteo, ci ricorda che Gesù ha vinto la morte. E vincendo la morte ha sconfitto il diavolo per far risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, dice Paolo. Siamo richiamati alla potenza vivificatrice della parola di Dio. Parla di Vangelo, far risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo. Il Vangelo è parola di Dio, parola di Gesù. Quindi la potenza vivificatrice della parola di Dio, il che significa che una persona che fa un cammino di liberazione deve alimentarsi quotidianamente della parola di Dio, leggendo e meditando le letture della liturgia di ogni giorno attraverso il messalino. Il messalino è uno strumento indispensabile per la crescita spirituale di ogni cristiano e per poter fare un cammino di liberazione. E guardate che questo particolare che è fondamentale, è trascurato ordinariamente, cioè si dice alle persone, vada a messa, e non basta andare a messa, Bisogna prima incontrarsi con la parola, con Cristo vivo nella parola, poi si incontra con Cristo vivo nel sacramento. Noi abbiamo nella Chiesa Latina, si è data questa giusta importanza ai sacramenti, però si è, per così dire, data troppo poca importanza alla parola. È la parola che ci istruisce, che ci fa comprendere la verità riguardo a noi stessi, riguardo a Dio. Tutto si fonda sulla parola. La storia di Israele si è fondata su questa parola rivolta ad Abramo, alla quale lui ha obbedito. Poi Gesù è la parola, il Verbo eterno di Dio che si è fatto carne. È la parola che diventa pane nell'Eucaristia. Noi ci nutriamo di questo pane, che è il corpo e il sangue di Cristo. Però dobbiamo arrivarci attraverso la parola. E chiaramente la parola va compresa. E per essere compresa deve essere anche spiegata. E per essere compresa deve essere anche ascoltata, meditata, un po' di riflessione. Questo esercizio, se portato avanti con perseveranza, porta frutto. Porta un frutto che va al di là delle nostre stesse aspettative, perché ci permette di alimentare la nostra fede e conoscere sempre più profondamente il Signore. Vivere in maniera più coerente la nostra vita cristiana fino a soffrire per il Vangelo. Ciò di cui Paolo esorta Timoteo: soffri con me per il Vangelo. Seguire Cristo comporta di non essere capiti, di essere osteggiati, di andare incontro a delle piccole e delle grandi persecuzioni, soprattutto nell'ambito familiare. Ecco, quante volte una persona dice: ma io vorrei, però in casa che dicano un po' quello che vogliono. Cioè, se uno segue Cristo, segue Dio, ecco, lo fa per il bene proprio e anche per il bene della propria famiglia. Se i familiari non capiscono, peggio per loro che non capiscono, capiranno. Si prega che lo Spirito Santo li illumini. Ma io non mi posso lasciare condizionare dal marito, dalla moglie, dai figli, dai genitori, da quelli che mi dicono questo, quell'altro, quell'altro. Allora la mia libertà dov'è? Non ci si rende conto che spesse volte sono proprio i familiari, magari non che i familiari siano, i familiari sono degli strumenti inconsapevoli dello spirito del male che si serve di loro per mettere i bastoni nelle ruote alle persone. E allora noi dobbiamo avere sempre questa capacità di discernimento, di dire: questo consiglio che mi viene dato non viene da Dio attraverso i miei familiari, viene da qualcun altro. E allora io non do retta. Vi ricordate quello che c'è scritto negli Atti degli Apostoli? Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. E guardate che quando Pietro ha detto questo, ci aveva davanti le autorità del Sinedrio, quindi i rappresentanti della religione ufficiale, che dicevano a Pietro che lui non doveva più, lui e gli apostoli non dovevano più predicare il Vangelo, dovevano stare zitti. E lui dice, ma il nostro Signore ci ha detto prima di ascendere al cielo di andare in tutta la terra a predicare il Vangelo, quindi noi obbediamo al nostro Signore, punto. Se ci volete tagliare la testa, tagliateci la testa, ci saranno degli altri che al nostro posto andranno a predicare il Vangelo. E così è stato. Questa è la storia della Chiesa. Bisogna rimanere fedeli al Signore e portare queste inevitabili croci nella certezza che nel tempo porteranno frutti di salvezza anche agli altri. Non ci dobbiamo assecondare alla volontà dei genitori, del marito, della moglie, dei figli, ma fare la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio. Che cosa ci insegna l'episodio della trasfigurazione di Gesù sul monte? Dobbiamo prendere coscienza che la realtà che cade sotto i nostri sensi non è tutta la realtà, che è una parte, forse una piccola parte della realtà. Ciò che vediamo, ciò che sentiamo, ciò che diciamo è irreale. A questo riguardo l'uomo è sottoposto all'influenza dello spirito del male che deforma la realtà, nel senso che cerca di eliminare il collegamento creaturale fra la realtà creata e Dio. L'uomo autonomo, l'uomo autosufficiente, l'uomo che non ha bisogno. Dio ci cresce. Questo è il pensiero della cultura dominante. Non c'è bisogno di Dio. L'uomo si sostituisce a Dio. Qui c'è proprio l'azione del condizionamento dello spirito del male. Si tratta di una deformazione della coscienza che induce l'uomo a cogliere la realtà che lo circonda in maniera deformata. Tutta la dimensione trascendente scompare, viene negata, si ritiene che non esista. L'azione dello Spirito Santo chiaramente è esattamente il contrario. Lo Spirito Santo ci introduce nella pienezza della realtà facendoci percepire interiormente quello che gli occhi non sono capaci di vedere. Per gli Apostoli la trasfigurazione è stata il cogliere la gloria di Cristo nel mistero della storia della salvezza, una gloria che secondo la tradizione ebraica doveva essere confermata, una testimonianza deve essere confermata da almeno due testimoni, e gli apostoli non solo vedono Gesù risplendente di luce, ma vedono Elia e Mosè. Sono i testimoni, al di là che poi c'è la testimonianza del Padre che parla chiaramente: questo è il figlio mio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltato. E Luca parla di una cosa, dice un particolare che viene omesso nel Vangelo di Matteo che abbiamo letto, dice che conversavano a riguardo del suo esodo, l'esodo da questa terra al regno dei cieli, il passaggio di Gesù dalla realtà terrena alla realtà celeste. La trasfigurazione è la percezione della realtà del Padre attraverso la nube e la voce che proclama: questo è il figlio mio, l'amato, in cui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Abramo ha ascoltato la voce di Dio. Il credente, ciascuno di noi, è invitato ad ascoltare la voce di Gesù. Come Gesù si comunica a noi? Allora dobbiamo chiederci, perché tante persone dicono: ma io non sento niente, io non riesco a percepire qualcosa da parte del Signore. Allora ci sono quattro modi attraverso i quali il Signore ci si comunica a noi: attraverso la Sacra Scrittura, attraverso la Sacra Liturgia, attraverso la parola della Chiesa, il Magistero, e attraverso, cinque diciamo, attraverso quelle che possono essere delle ispirazioni, dei suggerimenti interiori dello Spirito Santo, che vanno comunque sempre verificati. Quindi attraverso il discernimento operato con l'aiuto di un direttore spirituale, di una guida, perché noi possiamo pensare, ecco, che il Signore ci inviti a fare una determinata cosa, ma sarà proprio Lui? Perché guardate che il diavolo in alcuni casi non spinge le persone solo a fare il male, spinge anche a fare il bene, ma un bene che non è la volontà di Dio. Un bene che non è la volontà di Dio. Mi ricordo una persona che è andata a Medjugorje e dice: io ho sentito un'ispirazione che dovevo fare 9 giorni di digiuno. Poi è andata a finire all'ospedale e ha avuto delle conseguenze. Ecco, se fosse andata da un prete e gli avesse detto: guarda, ecco, sono venuta qui a pregare, mi sento questa ispirazione di fare un digiuno, ma digiuno si sa mangiare niente, non so, ecco, proprio una cosa fuori del buon senso. Ecco, se era una persona saggia, diceva: no, guardi, ecco, lei faccia così, ecco, faccia un giorno digiuno, un giorno mangi, un giorno digiuno, un giorno mangi. Ecco, discernimento, perché non è quello di, ecco, perché quella non era la volontà di Dio. Quindi bisogna stare attenti anche nelle cose buone, anche nelle cose buone. Quelli che dicono: ah, noi coltiviamo la devozione delle 1000 Ave Marie. Ma lo sapete quanto tempo ci vuole a dire 1000 Ave Marie? Ci vuole più tempo di una messa di Sant'Alberto del primo sabato del mese. Figuratevi. Ci vogliono 4-5 ore per dire 1000 Ave Marie. Poi dice: poi mandiamo questo assegno di preghiera, non so a chi, che ne fa delle cose straordinarie. Ma gente, usiamo un po' di discernimento. È vero che il Signore dice di pregare incessantemente, ma non c'è scritto da nessuna parte che bisogna dire 1000 Ave Marie, che poi voglio vedere quanto le persone riescono a pregare concentrate ripetendo per 1000 volte l'Ave Maria. Ma uno va fuori di testa dopo un po'. È chiaro. È chiaro. Poi uno comincia a dire le Ave Marie e pensa all'arrosto, pensa alla pizza, pensa a quello che deve fare il giorno dopo, e si dà gloria a Dio in quella maniera lì, ma facciamoci un po' furbi. Eppure ci sono queste cose qui, ci sono, e guarda caso le persone disturbate ci piombano in questi posti. Persone disturbate, se andate lì a cercare, ne pescate quante ne volete. Ecco, bisogna avere buon senso, bisogna farsi un po' guidare. Quindi per progredire in un cammino della liberazione bisogna ascoltare, bisogna obbedire, bisogna fare delle scelte. Siamo sinceri. Quante volte abbiamo ascoltato certi consigli, magari attraverso la predicazione, e poi non li abbiamo fatti? Cose giuste, cose piccole, cose grandi, ad esempio recitare una preghiera tutti i giorni, le volte, quando viene una persona, io consiglio di fare al mattino questa preghiera, la sera questa preghiera, dopo un mese e mezzo, rivedo la persona. Dico, guardi, vorrei un po' sapere, la preghiera l'ha fatta la mattina, la sera? E dice sì, 3 giorni, poi l'ho persa. L'ha persa. Bene, guarda, qui ce n'è un'altra. Però era sufficiente che venisse il giorno che l'ha persa a Sant'Alberto, visto che non viveva a 300 chilometri da Sant'Alberto, viveva qui a Genova, veniva qui e diceva, padre Felice, ho perso la preghiera, qui ce n'è un'altra. Oppure me lo mandava a dire, gliela mandavo su un'email. Oppure facevo una fotografia e gliela mandavo su WhatsApp. Però no, l'ha persa. È così. Non si dice, perché non c'è più. Ma succede regolarmente. Quindi le cose bisogna farle. Recitare una preghiera tutti i giorni, leggere il messalino, partecipare alla messa quotidiana, dare la decima. Io continuo a ripetere quelle cose che sono di fondamentale importanza per progredire in un cammino di liberazione. Ogni tanto qualcuno fa qualche passetto in avanti e vede anche qualche risultato. Cosa si fa? Si dice a riguardo di queste cose, è vero, è giusto, bisognerebbe farlo, ma poi si trascura e le situazioni non si sbloccano. È chiaro che se il medico vi prescrive di prendere per una cura, per una patologia che avete, vi prescrive di prendere una pillola al giorno per 10 giorni, e voi prendete una pillola a settimana, non guarirete mai, perché bisogna seguire la posologia così come è stabilita dal medico, che conosce il paziente, dovrebbe conoscere soprattutto la patologia, dire bisogna, ecco, se uno ha un'infezione, prende un antibiotico alla settimana, l'infezione se la tiene per tutta la vita, bisogna prendere l'antibiotico ogni tante ore per tanti giorni. È così nella vita spirituale, è uguale nella vita spirituale. E chiaramente ogni cura è proporzionata alla patologia. Tra l'altro non tutti sono ammalati spiritualmente allo stesso modo, per cui non bisogna guardare quello che fanno gli altri, no? Ecco, quello fa così. Ma non ha detto che quello abbia i tuoi problemi. Quello fa così e tu devi far cos'ha. Ecco perché lui ha una cosa e deve fare una cosa. Tu ne hai un'altra e devi fare un'altra. A una persona può essere giusto che si vada a confessare ogni mese. E a un'altra persona può essere necessario che si vada a confessare tutte le settimane. Perché sono situazioni diverse. E quindi c'è bisogno di un trattamento terapeutico diverso. Se prendiamo seriamente in considerazione tutte queste cose, allora i frutti ci saranno e saranno più abbondanti di quello che possiamo persino immaginare. Quindi abbiamo una serie di cose da fare importanti. Ecco, cerchiamo di fare Chiaramente io mi rendo conto di dire parecchie cose, qualcuno può anche dire sono troppe. Io dico, qualcuno dice, ma io poi non mi ricordo più niente. Non mi preoccupo, perché uno va sul canale YouTube La Voce dell'Eremo e si risente questo discorso 1, 2, 3, 4, 5 volte a pezzetti. Dice, io dopo 10 minuti, ecco, sospendo. Poi passa un giorno, parto dai 10 minuti e vado avanti. Ecco, quando ho fatto tutto riparto da capo, e allora poi la cosa entra dentro nella testa. Quindi abbiamo anche questa possibilità, non c'è via di scampo, non avete via di scampo, nel senso che, ecco, se le persone non progrediscono è colpa loro. Non date colpa al Padre Eterno, che non ce l'ha, e non date colpa a Padre Felice, perché anche lui non ce l'ha. Più di così non so cosa devo fare. Quindi ognuno faccia la sua parte. Padre Eterno la sua la fa, io cerco di farla meglio che posso, ognuno faccia la sua. E se ognuno fa la sua, le cose si risolvono. Non si risolvono dall'oggi al domani, ma si risolvono, progrediscono, si progredisce nella risoluzione. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di cui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora ci sediamo, prendiamo il nostro bigliettino che dovrebbe essere su tutte le panche. Chi è privo della penna vi viene data, ve la potete anche tenere, non restituire, vi servirà per le altre volte. E facciamo la nostra intenzione offertoriale. Scriviamo così. Padre, nel nome di Gesù, e per intercessione. Nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Michele Arcangelo. Io ti offro, e mettiamo i nomi delle persone che riteniamo abbiano maggiormente bisogno di liberazione. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione spirituale. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni dell'offerta.
Thank you.
Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso con lato offertoriale, chi ne è privo vi viene dato, anche questo poi ve lo conservate per le altre volte, che vi può servire anche da recitarlo in altre celebrazioni, non solo qui a Sant'Alberto. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima e il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e si queda di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, aggradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Tutto della terra e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questa offerta, Padre misericordioso, ci ottenga il perdono dei nostri peccati e ci santifichi nel corpo e nello spirito, perché possiamo celebrare degnamente le feste pasquali. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il suo spirito.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo, A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, dopo aver dato ai discepoli l'annuncio della sua morte, sul santo monte manifestò la sua gloria e, chiamando a testimoni la legge e i profeti, indicò agli apostoli che solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della risurrezione. E noi, uniti agli angeli del cielo, acclamiamo senza fine la tua santità cantando l'inno di lode.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio. San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo per la salute di Suor Maria e per tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Giuseppe, Angela e Luigi e gli antenati di Roberto e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo.
Sul dos
Preghiamo. Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri vogliamo renderti grazie, Signore, perché a noi ancora pellegrini sulla terra fai pregustare i beni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Ora chi non ce l'ha, viene, potete anche star seduti, perché a chi non ce l'ha viene dato il calendarietto delle celebrazioni ordinarie e particolari del mese di marzo. Ricordo che sabato prossimo è il secondo sabato del mese e quindi alle 17 ci sarà la Santa Messa Vigiliare Vespertina per la guarigione degli infermi con la benedizione personale. Poi a chi non ha ancora ricevuto la busta, e con la busta non sto a spiegare che cosa serve, ve lo leggete dentro, ma al di là di quello che c'è scritto dentro, che è una direi traccia, è una traccia per vivere bene la Quaresima, sarebbe importante per comprendere bene questa cosa che facciamo tutti gli anni qui a Sant'Alberto, soprattutto per le persone nuove, riascoltarsi un po' la l'omelia della messa del mercoledì delle ceneri con le quali abbiamo iniziato la Santa Quaresima. Comunque, per essere molto sintetici, la busta serve per conservare quei frutti dei sacrifici, delle piccole rinunce o anche grandi rinunce che uno può fare nella Quaresima e che è invitato a riportare qui all'eremo insieme al foglio allegato, dove uno dovrebbe invece scrivere giorno per giorno, lo spazio è molto poco, quel piccolo impegno o di carità o di penitenza o di preghiera che ha fatto, in maniera anche così una sigla, qualcosa che possa aiutare la persona a rendersi conto se fa qualcosa. Se uno lascia le caselle bianche significa che non è che abbia fatto tanto. E quindi questa busta dovrebbe contenere il frutto spirituale, materiale della Quaresima. Ora, che cosa viene fatto di questa busta? Viene riconsegnata in occasione del Giovedì Santo, nella messa in cena Domini, che io mi auguro, al quale possiate essere presenti, ecco, tutti, anche se è di giovedì, che è un giorno lavorativo. In questa Quaresima io spero, ecco, mi faccio l'auspicio, l'augurio di poter riprendere, cosa che abbiamo interrotto a causa del Covid, la lavanda dei piedi il Giovedì Santo, che io faccio a tutti i presenti, cioè quelli che lo vogliono, ecco, non è che le persone siano costrette, quelli che lo vogliono, io faccio la lavanda dei piedi, perché la lavanda dei piedi è una di quelle, diciamo, gesti che non sono solo un rito, così che bisogna fare così, ma è veramente un segno attraverso il quale Gesù, nel contesto dell'ultima cena, ha voluto far capire quanto grande era il suo amore per gli uomini. Lui, che era il maestro, ha voluto lavare loro i piedi e poi ha detto: questo l'ho fatto per darvi un esempio, perché come ho fatto io lo facciate anche voi. Allora, voi capite che ordinariamente si preparano nelle parrocchie 12 bambini magari che fanno la comunione, oppure altre persone, via. e si fa questo rito che è un po' un simbolo. Ma Gesù i piedi li ha lavati proprio, ora non sappiamo se li abbia lavati con sapone o senza sapone, comunque ecco, all'inizio di questa tradizione che risale ormai a tanti anni fa, io li lavavo proprio col sapone, lavavo, li sciacquavo, li asciugavo. La cosa però diventava parecchio lunga, perché questa messa iniziava alle 5 e finiva alle 10 di sera, e voi capite che solo lavare dei piedi, perché sono due i piedi, capite? Poi bisogna, ecco, asciugarli. Poi io facevo una preghiera per ogni persona, quindi la lavanda dei piedi durava 2 ore, solo la lavanda dei piedi. Ecco. Ora facciamo le cose in maniera un pochettino più sobria, anche perché la mia schiena poi ne risentiva per qualche giorno. Vabbè che era un modo per prepararsi al Venerdì Santo, così potevo entrare più profondamente nel mistero della passione di Gesù col mal di schiena che avevo. Dicevo, Signore, ecco, io capisco meglio la tua ascesa sulla croce. Però, aumentando gli anni, la cosa diventa tant'è vero che prima la facevo tutta in ginocchio, ora la faccio seduto su un sgabellino, perché sennò poi... è inutile che mi vada a fare le infiltrazioni al ginocchio se sto poi 2 o 3 ore in ginocchio a lavare i piedi. Allora, cerchiamo di fare le cose con discernimento, con sapienza. E quindi è importante la busta, è importante la lavanda dei piedi, è importante arrivare preparati al triduo pasquale, che è il momento più importante dell'anno liturgico. Ricordo poi che lì in fondo sull'espositore sono disponibili i sussidi, me lo do la parola, il giornalino dell'anima e lo specchio dell'anima che io preparo mensilmente per aiutare le persone a fare un po' di lezione divina e l'esame di coscienza alla fine della giornata, e poi sono disponibili da Paolo il messalino sulla tua parola del mese di marzo e di aprile, che è lo strumento, a voi avete capito, lo strumento più, direi, efficace in questo discorso di liberazione. Non è il più efficace, è la base sulla quale si costruisce un percorso di salvezza. Se Abramo non avesse ascoltato, obbedito alla parola di Dio, chissà come la storia sarebbe andata a finire. Invece Abramo partì, e anche noi dobbiamo partire e seguire il Signore, che ci porterà chiaramente, come ha fatto lui sulla croce, per portarci poi nella gloria del Regno dei Cieli. Ora benediciamo i panini, con questa benedizione benediciamo anche acqua, olio e sale che i fedeli possono aver portato con loro. I panini sono un grande dono che Dio fa attraverso la mediazione della Chiesa. Perché? Perché sono dei sacramentali, cioè sono un alimento che è benedetto attraverso la preghiera che facciamo adesso e che diventa veicolo della grazia di Dio. Allora, ci sono tante persone che sono lontane dalla grazia di Dio e non vengono in chiesa, o perché sono malati, o perché sono anziani, o perché sono bambini piccoli, o perché si trovano in situazioni disordinate che non possono accedere ai sacramenti, o perché sono lontani 1000 miglia dalle verità della fede. Allora Dio vuole la salvezza anche di queste persone, perché anche questi sono suoi figli. E allora che cosa fa? Si serve di chi? Di voi, di me che benedico i panini, della persona che li confeziona, alla quale auguriamo lunga vita e tanta energia, perché il giorno che non fa più i panini non so come ci organizzeremo, perché fare questi panini che facciamo proprio confezionati qui a Eremo è un lavoro, Poi non si tratta, capite, non so, uno va al panificio, ordina tanti panini, qui invece sono panini fatti, cotti, confezionati, con la preghiera dentro, con anche la data della confezione, quindi facciamo un lavoro professionale qui all'Eremo di Sant'Alberto. E le energie sono quelle che sono, quindi ci auguriamo che poi il Signore susciti anche altre anime buone che vengano a dare un po' una mano, perché ce n'è molto bisogno. Io, la mia disponibilità anche ministeriale è ridotta relativamente, ma dal fatto che mi devo occupare di tante cose di carattere burocratico, amministrativo, eccetera, che non può, se ci fosse qualcuno che le facesse non sarei costretto a farle io, ma dato che non c'è nessuno le faccio io, e se faccio una cosa non posso farne un'altra. Allora, tutti noi ci dobbiamo fare missionari, non solo in questa Quaresima. Cosa significa? Significa che dobbiamo portare la parola. La parola la portiamo anche con dei gesti come il dono di un panino. Dobbiamo portare che cosa? Le persone a Sant'Alberto. Dobbiamo, qui tanta gente viene con la macchina vuota, non dovrebbe venire nessuno con la macchina vuota, dovrebbe venire la macchina piena. Al che cosa significa? Significa che voi, quando venite a Sant'Alberto, non avete nessuno, vi fermate a un semaforo e dite: venite a Sant'Alberto. Fate come quello nella parabola che dice: non venne nessuno invitati alle nozze, allora andate i crocicchi in mezzo alle siepi, in mezzo alle strade, davanti ai semafori, prendete, buttateli dentro alle macchine, portateli, che si riempia la chiesa, che si riempia anche il salone, che ci sia, perché tutti, ecco, poi ci sarà sicuramente qualcuno senza la veste nuziale. Allora io non so come andrà a finire. Ecco, se qualcuno arriva senza la veste nuziale, vabbè, niente, non vuol dire niente. Comunque il discorso è che ci dobbiamo fare missionari. Non possiamo, ci sono delle sante persone che sono anni che vengono qui sempre da sole. Ecco, si portino dietro qualcuno. E come dico, ma se io mi porto dietro qualcuno mi ricevo degli accidenti, perché no, ditelo, dite: noi andiamo a pregare, si finirà alle 9. Chi ha delle esigenze particolari, ecco, farà, e siamo in Quaresima, facciamo un sacrificio. Io lo dico alle persone, non pensate, perché questa settimana ho incontrato un mio confratello e così abbiamo parlato una cosa e l'altra, mi dice ma cosa fai? Dico, io ho spiegato sommamente, lui mi ha detto: io al sabato sera la messa dura 35 minuti, ce n'è da 20, 40 proprio nel caso sta. Io ho detto: ma da me 3 ore quando va bene. Questo mi ha guardato con degli occhi, poi ho detto: tanto è inutile, non è come parlare con fra marziani. Ci sono sensibilità spirituali che sono lontanissime. Capisco che le persone possono rimanere sconvolte, però può essere uno sconvolgimento salutare. Le persone sono avvisate, e quindi bisogna che noi portiamo all'ovile. Ecco, se poi qui la chiesa non basta, la facciamo fuori, all'aperto la messa, ma tutti devono tornare all'ovile. Allora, quindi noi non possiamo venire da soli, dobbiamo venire con qualcuno, portare qualcuno. Ecco. Poi prima date il panino, poi portate in chiesa. Ecco, bisogna far così. Ecco, date il panino, ecco, poi portate in chiesa. Poi se qualcuno vi prende il panino e ve lo tira in faccia, fate come il Padre Santo: prendete il panino e lo baciate e ve lo mangiate voi, così avete risolto il problema. Allora, Oh Padre, noi vogliamo lodarti, ringraziarti, benedirti per la tua infinita misericordia. Invochiamo la potenza del tuo Santo Spirito su questi panini affinché possano diventare uno strumento di salvezza per tutti coloro che li consumeranno con fede, per la loro vita spirituale, vita fisica, vita psicologica, per essere forti nel contrastare le tentazioni, per non avere dei problemi, per tenere lontano il male dalla nostra vita, per poter crescere nella fede, nella speranza, nella carità, per diventare santi. E la tua santa benedizione scenda su essi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora diamo la benedizione conclusiva della Santa Messa, quindi faremo un canto che mi permette a me di chiudere la diretta, dopodiché invocheremo lo Spirito Santo su di me, quindi con calma, senza fare degli assembramenti, partendo dalle panche più avanti, ecco. Chi vuole può venire nella cappella di Sant'Alberto a ricevere la benedizione personale con l'imposizione delle mani. Preghiamo. Benedici sempre i tuoi fedeli, o Padre, perché aderendo al Vangelo del tuo Figlio unigenito possano desiderare e raggiungere la gloria manifestata agli Apostoli in tutta la sua bellezza. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Amen. Thank you.